Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Irene delle tecnoarti. L'unico e solo volto pubblico dei magnati. No, nulla del genere mai accaduto a Reggio prima d'ora, a meno di scomodare i fantasmi delle generazioni pre-crisi. I reggiani sono qui anzitutto per lei, per vedere coi loro occhi ciò che hanno sentito raccontare da voci lontane, in lingue straniere. Irene spalanca le braccia, come per abbracciarvi tutti. Ai suoi piedi il palco è disseminato di piccoli oggetti dalla forma vagamente conica e dalla superficie riflettente. La circondano, disegnando una radura. Tecno arti. La T e la A sono maiuscole. Ciò che vediamo è scolpito su un reticolato multistrato di cristalli HoloLED, dice. È una tecnologia da noi brevettata. Tutte le tecnoarti utilizzano tecnologie esclusive. Le composizioni sono un numero talmente elevato da rasentare l'infinito. Questo perché gli stimoli da cui prendono forma sono altrettanto infiniti e unici. Non vedremo mai la stessa immagine due volte. Le tecnoarti sono sensovarianti, cioè rispondono al più infinitesimo dei cambiamenti dell'ambiente. Anche noi siamo elementi di quell'ambiente. In effetti, siamo i più importanti.
La ricerca della felicità è da sempre l'obiettivo di ogni essere umano. In un'epoca di enormi cambiamenti geopolitici e ambientali, dove la terraferma sta lentamente regredendo per lasciare spazio all'avanzata del Mediterraneo, tanto che città come Lucca e Bologna sono diventati degli importanti snodi portuali, questa ricerca ha lasciato spazio a un bisogno primario assai più impellente: la sopravvivenza. Nel nuovo ordine sociale, la moneta di scambio è diventata il sudore, e il duro lavoro è l'unico elemento in grado di garantire questa sopravvivenza. Tutto il resto non è altro che un'accozzaglia di accessori palliativi per momenti di illusoria fuga dalla realtà, fino alla prossima volta. In questo scenario fanno la loro apparizione i Magnati, un gruppo radicale sorto dalle ceneri di una colonna ecoterrorista, ben visti dalla popolazione e tollerati di malavoglia dai governanti. Da qualche tempo i Magnati sono in tour in molte città europee per mettere in scena lo spettacolo delle tecnoarti, una nuova tecnologia sensitiva dove forme avanzate di intelligenza artificiale interagiscono con le emozioni delle persone. Tra scetticismo e fede, i protagonisti di Mediterraneo Terminale si incrociano proprio durante una di queste esibizioni, mescolando presente, memorie del passato e uno sguardo verso il futuro. Due fratelli si interrogano su questa nuova tecnologia, se possa davvero rappresentare l'ultima speranza per l'umanità di ritrovare la felicità perduta.
Matt Breyer, Reggio Emilia classe 1985, è autore premiato di storie di genere fantastico, fantascienza, horror, e di saggi e traduzioni musicali. Tra le sue pubblicazioni, L'era della dissonanza, 2014, vincitore del premio Keepall, uscito col nome di battesimo, Matteo Barbieri, da cui si è poi distaccato per colpa delle troppe omonimie. Terre rare, 2019, finalista premio Urania. Il racconto lungo Alle case vecchie, premio Hypnos 2023, e il saggio Neil Young cercando il nuovo mondo, 2021, oltre a vari contributi ad antologie, collane, riviste e siti web. Il suo blog è www.mattbreyer.com. Veruska Sabucco ha avuto il piacere di intervistare Matt durante la scorsa edizione di Strani Mondi, l'evento milanese di incontro fra autori e editori dove discutere di libri strani e letteratura.
Siamo qui a Strani Mondi 2025 con Matt, che è l'autore che ha pubblicato una climate fiction italiana per la collana dei Dobloni, che trovate come al solito su tutti i canali, compreso internet, nonché sul sito dei Dobloni del Covo della Ladra. Allora, intanto Matt, il titolo...
Mediterraneo Terminale.
Ok, e parla di?
Allora, si ambienta sulle rive della Laguna Padana, che sostanzialmente è il mare che ha preso il posto della pianura padana, in un'Italia semisommersa, seminondata, a causa di una catastrofe climatica, ovviamente l'innalzamento dei mari. E parla, è sostanzialmente un'indagine che cerca di risolvere un duplice mistero, uno più legato, diciamo, al contesto, quindi legato a delle tecnologie che potrebbero cambiare la situazione per la vita delle persone che sono ovviamente costrette in questa densità atroce di popolazione che c'è su queste rive di entroterra, ecco, per esempio nella zona emiliana. Io l'ambientazione è Reggio Emilia e limitrofi, quindi chiaramente parlo di territori in cui vivo. E dall'altro un mistero più legato alla figura protagonista, nel senso che ci sono indizi di una possibile ritrovamento della sorella di questa persona di cui questa protagonista non ha più contatti da molto tempo, da molti anni, e quindi sembra che sia in qualche modo coinvolta o comunque legata all'emergere di queste nuove tecnologie portate avanti da un gruppo che si appunto promuove queste tecnologie chiamate tecnoarti, e facendo dei raduni un po' sovversivi, ecco, un po' come dei piccoli rave tollerati ma sovversivi, e sembra che in uno di questi possa esserci anche lei, e quindi la figura protagonista entra in gioco cercando di risolvere l'una e l'altra cosa, capire cosa sono le tecnoarti, queste tecnologie, e eventualmente, insomma, anche sperabilmente ritrovare tracce della sorella perduta.
Ok, quindi siamo, non direi horror padano, ma sicuramente giallo padano, mettiamolo così.
Una climate fiction, diciamo, fantascientifico comunque, con uno stampo per un impianto noir, diciamo, possiamo inserirlo in questo contesto, come impianto però, okay. Rimane comunque fantascienza, secondo me.
È la tua opera prima?
No.
Ok, quindi cos'altro troviamo di tuo in giro?
Allora, è il terzo romanzo in realtà, ho scritto il primo con Kipple, si chiama L'era della dissonanza, è uscito nel 2014 se non ricordo male, e uscì col mio nome reale in realtà, primo romanzo. Poi ho pubblicato Terre rare nel 2019 con pseudonimo Matt Breer, che uso attualmente, e poi ho fatto questo nell'ambito della fantascienza, quindi tre romanzi diciamo. Poi ho fatto altre cose, tra cui le più recenti, vi menziono, un racconto weird horror per Hypnos alle Case Vecchie, che ha vinto l'ultima edizione del premio, e anche un paio di racconti distopici usciti su ebook per le collane di Delos. L'ultimo è O2, Non avrai altro ossigeno. Quindi mi muovo, diciamo, fra fantascienza prevalentemente e weird horror, qualcosina.
Chi ti sta inseguendo che usi uno pseudonimo?
Una marea di omonimie. Dopo il primo romanzo, quando l'ho cercato su internet, su Amazon, no? Ho trovato prima del mio altri 20 titoli di gente che si chiama come me ma con cui non ho nulla da spartire. Ho detto, da quel momento lì ho creato uno pseudonimo.
Ok,
ovviamente inventandolo
punto.
Per un po' per familiarità, mi chiamano tutti Matt.
Ok, così. Io già un'esigenza. Pensavo di venderti a un cacciatore di taglie.
Purtroppo okay. No, non faresti un gran guadagno, no.
Senti, quindi comunque tu ti muovi sempre all'interno della fiction di genere, non hai intenzione di fare, diciamo, il branching out verso storie di gente ricca molto annoiata, insomma, le
no, ho fatto un'unica cosa, ho fatto dei saggi, ho fatto un saggio in particolare a tema musicale, ma per ora però a livello di narrativa mi muovo nel genere, sì.
Okay,
credo che continuerò a muovermi nel genere. Non,
noi siamo molto contenti che
non voglio uscire.
Non voglio uscire
da questa nicchia, da questa dipendenza.
Okay. Senti, prossimi progetti.
Ma è
se
difficile
hai già qualcosa,
dirsi.
O adesso sei un attimo seduto, ti rilassi, che
no,
appena uscito il libro.
Sto lavorando sempre a qualcosa, anche perché questo libro è stata una lavorazione molto lunga. Mm-hmm. Sono state varie stesure anche per l'editing e tutto, con l'editore abbiamo impiegato comunque un annetto per fare un lavoro fatto bene, quindi nel frattempo qualcos'altro ovviamente di nuovo è emerso, quindi sto lavorando in questo momento a un racconto di cui però non ho ancora, diciamo, una destinazione.
Ok, quindi comunque sarà un racconto,
se, questo
un
in particolare è un racconto. Ho due romanzi in realtà già scritti che devo piazzare in qualche maniera, uno di fantascienza e uno è un po' a sé, più sul weird direi, ma ad ambientazione giapponese, quindi è un weird ancora più di nicchia, diciamo, più settoriale.
Beh, oddio, in realtà il Giappone vende molto comunque in generale come topic.
Sì, manga e quant'altro hanno un buon eco, però vediamo ora dove sarà, diciamo, l'approdo migliore per il testo. Sto ancora facendo un po' di lavori sul testo, quindi a breve deciderò.
Ok, quindi diciamo in realtà ti muovi tra vari editori al momento.
Sì, certo, cerco okay. Sempre di trovare l'approdo migliore per i testi sono diversi.
Okay. Mentre nei dubloni tu fai parte i dubloni sono comunque appunto un prodotto nuovo, viene da una libreria d'esperienza che era Il Covo della Ladra, però comunque appunto i dubloni sono divisi per collane, quindi tu sei nella collana sicuramente non gialli d'epoca.
No, Altri Pianeti, che è la collana nuova di dubloni. Dubloni esistono già come editore appunto di gialli e noir, ma introducono quest'anno questa collana Altri Pianeti con il mio testo e un altro, Rur. Quindi è un onore e anche una responsabilità, diciamo, aprire una collana di fantascienza per un editore comunque abbastanza recente, nuovo.
Quanta ansia hai di essere l'apripista?
Bah, non lo so, è divertente. Quindi
okay,
me la vedo così, è tutto molto divertente.
Ok. Senti, ma tu sei anche sui social se qualcuno ti vuole cercare?
Sì, ho un sito da tanto tempo, era un blog prima ancora che iniziasse a pubblicare, avevo comunque un blog che poi ho trasformato nel sito, è mattbrier.com, quindi molto
pulito.
Semplice, esatto, pulito, lindo. E poi ho Facebook e Instagram e Goodreads.
Ok, da buon lettore. Sempre come Matt Brier.
Sì, sempre uguale, sì.
Ok, perfetto, quindi chi ti vuole cercare...
Certo, mi trova.
Esatto, sa dove trovarti.
Decisamente.
Allora, quindi intanto ringraziamo Matt Brier.
Grazie a voi.
Ridici il titolo del romanzo.
Mediterraneo Terminale, okay. I Dobloni Edizioni.
Ok, perfetto, così appunto chi vuole sa dove trovarlo e anche sul sito dei Dobloni.
Sul sito dei Dobloni, su Amazon, su IBS, tutte le varie piattaforme, in cartaceo e in ebook, dal 15 di ottobre ufficialmente, oltre all'anteprima di questo weekend di Strani Mondi.
Perfetto, ti ringraziamo ancora.
Grazie a voi.
E buon proseguimento.
Grazie.
Ciao.
Sore wet eyes that look at the devil. Tell me please that it's time to leave. On the train I lost my intelligence, found my love with good intentions, but still it's time to leave. I recorded the sound of your heart, I recorded the sound of your eyes, and I converted them into this sad song that modulated these mysterious lines. Synchronized love expectations, pure delight, these love creations. Tell me please that it's time to leave. Ain't it fun, our fun fair behavior, all these real and fake filthy flavors. Tell me please that it's time to sound of your heart. I recorded the sound of your eyes, and I converted them into this sad song that modulated these mysterious lines. Thank you.
Da basso, l'asfalto cosparso di sabbia e limo declina verso la laguna, dove un paio di carcasse di automobili, lungo la linea della risacca notturna, danno alloggio a generazioni di gabbiani dalle ali atrofizzate e miriadi di insetti che banchettano dei loro escrementi. Specie che un tempo venivano dimezzate dal gelo dell'inverno, ora pullulano e si moltiplicano tutto l'anno, divorando ogni cosa che incontrano, appestando ogni angolo della città. Più lontano, l'intreccio metallico dell'arco di Calatrava spunta dall'acqua, come la pinna dorsale del mostro marino di una storia d'altri tempi. Sulla fascia dell'orizzonte, l'aria è tersa abbastanza da permetterti di scorgere gli strati di inversione termica, sospesi a una trentina di metri d'altezza. Una manciata di teste nuota intorno ai tetti dei capannoni fieristici. Entrano ed escono dall'ombra squadrata dei pannelli solari, indifferenti alla perenne schiuma lattiginosa. Le zone industriali sommerse non sono mai state messe in sicurezza. Nessuno si fa carico di accertare le concentrazioni dei diclorati e dei triclorati o di quanto siano corrotte le catene alimentari. Sono solo parole sentite dire, prive di un peso tangibile nel quotidiano, che tuttavia ritornano come bisbigli di cui non ci si può liberare.
Thank you.
La copertina di Mediterraneo Terminale è realizzata da Alessandro Bani. Nato nel 1955 a Omegna, Alessandro inizia presto a leggere e a disegnare. Da autodidatta, inizia nella metà degli anni 70 a pubblicare su riviste amatoriali e riviste professionali illustrazioni a tema fantastico e fantascientifico. Partecipa a numerose mostre collettive e personali, anche nell'ambito dei convegni Italcon, Eurocon e Fantasticon. Vince per 7 volte il Premio Italia, Fantascienza, quale migliore artista di genere. Pubblica oltre 700 tavole sulle più svariate testate dedicate alla narrativa fantastica, che ovviamente ama collezionare e leggere. Nella prima decade del 2000 si dedica anche alla pittura informale, non legata al genere fantastico, partecipando a diverse mostre collettive e personali. Oggi ha abbandonato la pittura e il disegno a tratto e si diverte ad elaborare immagini con il suo vecchio Mac, continuando incessantemente ad ascoltare l'amata musica rinascimentale, barocca e classica contemporanea, senza dimenticare il jazz più avanzato. Oggi le sue letture e le sue immagini sono sempre più orientate alla narrativa weird, dal classico al contemporaneo. Adora da sempre Howard Phillips Lovecraft. Vive e lavora a Oleggio, metà in ombra. I Dobloni Altri Pianeti è la collana dedicata alla fantascienza che si propone di affrontare con curiosità gli scenari di possibili futuri ancora da esplorare. Si può sentire lo spirito di questa collana direttamente dalle parole del curatore Paolo Tosini, intervistato da Omar Serafini.
Abbiamo qui con noi Paolo Tosini, che è il curatore editoriale della collana Altri Pianeti della I Dobloni Edizioni. Paolo, raccontaci un po' il perché di questa collana.
Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto diciamo che la collana nasce un po' da un pallino che io e l'editore Mariana Marenghi abbiamo sempre avuto, cioè il pallino della fantascienza, no? Non so se lo sapete, i Dobloni Edizioni nasce sulle ceneri, si fa per dire, della libreria Il Covo della Ladra, che aveva due specializzazioni in particolare, la parte giallo noir e thriller e la parte fantastica, quindi il fantasy, il weird e la fantascienza. Quindi un argomento che sia io che Mariana conosciamo, ma soprattutto che amiamo da sempre. E quindi, chiacchierando, dopo aver visto che le altre collane della casa editrice cominciavano a macinare numeri interessanti e che piaceva anche lo stile editoriale, la nostra linea, abbiamo detto: perché non facciamo anche una collana di fantascienza? E ovviamente, siccome di collane di fantascienza non è che in Italia ne manchino, magari non ci sono tantissimi editori che se ne occupano, però insomma collane che hanno anche più che un discreto successo ce ne sono, abbiamo pensato, come al solito, cosa ci può differenziare. Anche lì non è stato difficile, perché abbiamo semplicemente trasportato in questa nuova collana, che poi abbiamo deciso di chiamare Altri Pianeti, e capirete il motivo, la nostra idea editoriale anche delle altre collane, in particolare quella del giallo, cioè di mettere nelle nostre storie, nelle storie che pubblichiamo, e quindi di chiedere ai nostri autori di dare una visione un attimino diversa dal solito del tipo di storie che vogliono scrivere, aggiungendo uno spunto sempre che abbia a che fare con la nostra contemporaneità. Nel caso della fantascienza abbiamo pensato di chiedere agli autori che volevano affrontare con noi questa avventura di provare a immaginare in modo, io dico sempre, in modo un po' pionieristico, cioè come era la fantascienza agli inizi, no? Quello di provare a pensare a mondi da esplorare, l'esplorazione di possibili futuri. che non dovevano essere per forza futuri distopici, non dovevano essere per forza futuri spaziali o molto lontani dalla nostra contemporaneità, semplicemente dei futuri prossimi, possibili e probabili. E questa era l'idea iniziale.
Per cui, diciamo, date ampia libertà di, ovviamente, al di là della linea editoriale, però date ampia libertà all'autore di sviluppare i temi.
Assolutamente, perché comunque a noi piace l'idea di poter lavorare su storie e idee interessanti, questo a prescindere. Quindi un autore che ha per le mani e pensa di aver sviluppato un tema interessante in modo adeguato per quanto riguarda semplicemente lo scrivere, ovviamente noi non mettiamo nessun paletto da questo punto di vista, cioè se la storia ci interessa, ci appassiona, la linea guida la fa sempre da padrona, però non è diciamo una scatola, sì, completamente chiusa, no? Ovviamente con quel piccolo pizzico di esperienza che abbiamo siamo in grado di, in questo momento per iniziare, perché abbiamo bisogno di autori, di identificare anche quegli autori che già un pochettino sappiamo che sono nelle nostre corde. Poi, come tutte le case editrici, abbiamo un ufficetto, chiamiamolo così, che in realtà è una casella di posta da cui si arriva tramite il sito,
l'ufficio virtuale.
Che dove facciamo lo scouting e chiunque può mandarci il proprio testo, la propria idea, può essere un testo completo, una sinossi elaborata, diciamo, dove ci sono più o meno tutte le cose che ci saranno eventualmente nel libro e l'argomento principale che vuole trattare.
Tra l'altro una collana che è caratterizzata da una precisa e ben definita veste grafica, Paolo.
Sì, questo accade per tutte le nostre collane. In questa collana Altri pianeti di fantascienza l'idea era quella di ripercorrere la tradizione italiana delle collane di fantascienza, che sono quasi sempre state gestite con un illustratore che ha seguito per anni le uscite. Noi abbiamo provato a fare la stessa cosa. Io conoscevo Alessandro Bani, che è l'illustratore che abbiamo scelto per la nostra collana, da tanti anni. Lui ha un'esperienza grandissima proprio in questo ambiente, nel senso il fantastico in generale, vincitore di Premi Italia, ha pubblicato per diverse case editrici le sue illustrazioni. Ultimamente si è dato alla composizione fotografica, che guarda caso cascava a fagiolo con quello che stavamo cercando. E quindi è stato spontaneo andargli a chiedere di collaborare con noi. E quindi noi siamo ben contenti di aver stretto questa collaborazione con lui, e se non succede niente di particolare lui sarà il copertinista ufficiale di tutta questa collana.
Tra l'altro ha uno stile, secondo me, che è inconfondibile.
Sì, lui sì. Veramente. Ma anche quando faceva le illustrazioni, sì, semplicemente a matita, piuttosto che sempre ha avuto un suo stile riconoscibile, ed è questo anche l'obiettivo, no? Se prendi in mano un libro di questa collana, capisci subito che siamo noi.
Esatto.
Ecco. Questo almeno è l'intento.
È molto identificativo, diciamo.
Come assolutamente.
Prima, praticamente, mi ricordo, la scelta, diciamo, passami il termine, anche se è brutto, è molto boomer, tanto noi due siamo boomer, per cui, ahimè, diciamolo. Allora, diciamo, poi un esordio col botto, perché in effetti il libro di Matt, per dire una frase molto giovane, spacca.
Esatto, allora io dico sempre che più che l'esordio col botto è stato l'esordio con la botta di... nel senso che si sono allineati questi pianeti. Io conoscevo Matt non tanto per gli altri romanzi che aveva pubblicato in passato, ma perché aveva vinto nel 2023 il premio Hypnos, sì, con un racconto weird, quindi completamente di un altro genere, ma un racconto molto bello, che si intitolava Le case vecchie. E ci siamo incontrati a un evento e mi è venuto così spontaneo, la spontaneità in questa collana, sì, è stato quello che ha mosso tutto fin dall'inizio.
Ed è bello.
Sì. Quindi ho provato a chiedergli, ma tu con la fantascienza? E lui mi ha detto, guarda, io a dire la verità... ho un romanzo nel cassetto a cui sto lavorando da tanti anni. E io ho detto, beh, mandamelo. E porca miseria, scusatemi, è arrivato questo Mediterraneo Terminale che mi ha veramente colpito, sì. E ci ho messo io, Mariana, gli altri della casa editrice, comunque, che l'abbiamo letto e guardato insieme, e mi ha detto, sì, ma questo sarà il romanzo d'esordio per forza della collana.
Interessante. Ci puoi dare qualche spoiler per il futuro?
Allora, diciamo che stiamo lavorando con altri autori che hanno più o meno questa idea, cioè quella di continuare a provare a immaginare possibili futuri non lontani, scatenati da qualcosa di cui si sta già parlando.
Interessante.
Ecco, quindi diciamo che come in Mediterraneo Terminale, cioè la problematica del cambio climatico, lì poi esasperato dalla finzione narrativa, però diciamo, è una cosa di cui si parla tanto adesso.
La
no?
qualità fa da grilletto in questo caso.
Sì. Diciamo, nella fantascienza è più difficile essere contemporanei, però si può prendere la contemporaneità trasferirla... In un futuro e provare a immaginare questa contemporaneità quali effetti potrebbe avere in un futuro prossimo. Chiaramente poi c'è la finzione, c'è la fantascienza, non sono saggi, sono comunque romanzi.
Ottimo, ringraziamo Paolo.
E io ringrazio Omar per questa chiacchierata.
Speriamo di averti prossimamente di nuovo ospite, perché vuol dire che a questo punto.
Ah, noi ci speriamo tantissimo e ci lavoreremo tantissimo anche.
Okay, grazie ancora, Paolo. Grazie, alla prossima. Te.
Siamo vulnerabili, siamo precari, corriamo alle armi per difenderci da minacce di fronte alle quali siamo ciechi. L'evoluzione si è fermata. Quello che chiamiamo progresso si fonda sull'incertezza delle conseguenze delle nostre azioni e degli esiti delle nostre aspettative. Il presente è una ferita aperta, il futuro un abisso che ci sta inghiottendo. Su quanto accaduto nel gennaio di 2 anni fa, la Desalco Nero ha occultato la verità all'intera nazione. La prima informazione occultata riguarda gli eventi. La membrana semipermeabile per l'osmosi inversa non ha subito un danno accidentale di natura tecnica, come affermato, bensì un tentativo deliberato di distruzione che può essere definito senza alcuna remora attacco terroristico. La produzione di 600.000 metri cubi giornalieri di acqua dissalata al largo della penisola è stata compromessa e interrotta, suscitando clamore mediatico e scandalo generale. La seconda informazione occultata è la motivazione dietro all'attacco. passata sotto silenzio da media autorità anche a seguito della rivendicazione da parte della cellula verde senza nome, nota talvolta come Darfo Nonap, che opera tra Spagna, Francia, Italia, Croazia, Grecia e Turchia. La desalinizzazione ha una conseguenza ben nota agli scienziati e alle aziende che operano nel settore. Un lento processo di contaminazione da parte di rame e cloro, elementi di scarto del processo di dissalazione, su un volume sconcertante di acque costiere. La proporzione di tale contaminazione è di 1,5 litri di acqua reflua per ogni litro di acqua potabile. Il rame è tossico per qualsiasi essere vivente. Intacca le catene alimentari risalendo fino all'uomo. Altera ecosistemi già precari, riduce le funzioni ecologiche di habitat già compromessi. Il terzo dato occultato riguarda le misure messe in atto dalla Desal Conero nel momento in cui la violazione è stata scoperta. I funzionari al comando hanno ordinato di imprigionare la presunta squadra di manutenzione, in realtà la cellula terroristica in azione, all'interno dei condotti, bloccandone gli accessi per poi azionare le turbine di invaso. In altre parole, hanno tentato deliberatamente di annegarli. Non è noto, non lo sarà mai, come siano andate veramente le cose, né il numero delle possibili vittime. La Desal Conero ha commesso a sua volta un attacco terroristico premeditato, insabbiando gli effetti primari della propria esistenza e del proprio operato, mettendo a repentaglio la salute della collettività e quella di una biosfera già estremamente fragile. Il presente è una ferita aperta. Il futuro un abisso che ci sta inghiottendo.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom, Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkov, Coordinamento e promozione Veruska Sabucco, la voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Meteen Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.